Odiare non è uno sport. Percorsi educativi per prevenire e contrastare l'hate speech razziale nello sport. Progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Buongiorno a tutti e tutte, siamo giunti alla sesta trasmissione di approfondimento del progetto Odiare non è uno sport che, lo ricordiamo, è finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ed è promosso dall'associazione CVCS in collaborazione con 13 partner nazionali. Oggi parleremo del barometro dell'odio nello sport. Il barometro è stato presentato ufficialmente con un video, una diretta Facebook lo scorso 26 maggio. Si tratta della prima ricerca italiana nell'hate speech online in ambito sportivo. La ricerca è stata realizzata dal CODER, un istituto dell'Università di Torino, ha coinvolto diversi ricercatori ed è stata realizzata analizzando 443.567 conversazioni su Facebook e 16.991 su Twitter. Le conversazioni e i commenti sono stati realizzati sulle principali testate giornalistiche italiane. Il barometro dell'odio nello sport risponde ad alcune questioni, ad alcune domande che ci eravamo già posti nelle trasmissioni e in generale nell'attività di contronarrazione che abbiamo fatto all'interno del progetto, in particolare come si misura l'odio online, quali sono le sue caratteristiche, quali sono le peculiarità, quali sono gli sport maggiormente coinvolti, ma soprattutto qual è l'intreccio tra la dimensione del virtuale, tra la dimensione dell'online e quella invece del reale, come l'hate speech si trasforma poi in pratiche di discriminazione e talvolta in vera e propria violenza. Bene, iniziamo la serie di interventi con le interviste che abbiamo fatto a Giuliano Bobba e Antonella Seddone del CODER, che sono stati tra i curatori di questa ricerca. Bene, siamo con Giuliano Bobba, che è un politologo, ricercatore del CODER dell'Università di Torino. Giuliano ha curato, insieme ad altri ricercatori e ricercatrici, il barometro dell'odio online, che è inserito appunto all'interno del progetto Odiare non è uno sport. E Giuliano, dacci alcune coordinate generali di questo barometro, come si inserisce all'interno del progetto, soprattutto quali risultati ha ottenuto, quali metodologie.
Sì, buongiorno. Allora, il barometro aveva un obiettivo molto specifico, che era quello di cercare di capire quanto hate speech ci fosse nei dialoghi, nelle conversazioni online. Che cosa vuol dire conversazione online? È la prima risposta a cui dobbiamo pensare. Online per noi ha significato andare a concentrarci su quelli che sono i due mezzi per eccellenza in cui gli italiani, ma possiamo dire come le persone in giro per il mondo, oggi si concentrano online, vale a dire Facebook da un lato e Twitter dall'altro. Quindi abbiamo indagato, messo sotto la lente d'osservazione un periodo che va da ottobre, inizio ottobre a inizio gennaio, quindi prima della pandemia. Abbiamo guardato tutti gli account delle principali testate giornalistiche sportive nazionali, abbiamo preso 1500 notizie, post, e siamo andati a guardare tutti i commenti che queste notizie avevano generato. Abbiamo così trovato 500.000 commenti su Facebook e circa 17.000 commenti su Twitter. Quindi qui, questo per dirvi dove noi siamo andati a concentrarci. Che cosa abbiamo cercato? L'hate speech. Tutti con hate speech intendiamo, capiamo qualcosa, ma se vogliamo andarlo a misurare abbiamo la necessità di suddividerlo in dimensioni ed essere molto precisi, molto oggettivi in questo. Quindi noi ci siamo concentrati da prima su un elemento, come dire, che possiamo considerare quasi un prerequisito dell'hate speech vero e proprio, vale a dire la presenza di linguaggio volgare. Poi siamo andati a guardare invece degli elementi più sempre via via in un crescendo di hate speech, vale a dire l'aggressività verbale, che comprende quindi gli insulti, l'aggressività fisica, che comprende non solo degli insulti fisici, ma anche delle vere e proprie minacce, e poi ultima dimensione, quello che è il nucleo dell'hate speech, vale a dire la vera e propria discriminazione per qualche diversa ragione. Che cosa abbiamo trovato? Proprio molto rapidamente, abbiamo trovato che sia su Facebook e su Twitter c'è un livello di hate speech che potremmo dire è congenito nelle conversazioni, non si scende mai sotto una determinata quota, intorno almeno al 15-20%, cosa vuol dire? Ogni 100 commenti che noi leggiamo sappiamo che ce ne sono almeno 15 o 20 che contengono una di quelle dimensioni. Le dimensioni che sono più rappresentate, per fortuna potremmo dire da un punto di vista normativo, non sono però quelle della discriminazione in senso stretto, ma sono quelle legate al linguaggio volgare e all'aggressività verbale. Cioè ci si insulta molto, lo potremmo anche dire in questo modo. Come sappiamo, il calcio è, che ci piaccia o meno, lo sport principale e più seguito, e questo cosa vuol dire? Che anche in queste nostre piattaforme noi abbiamo trovato più notizie legate al calcio e più individui, più commenti che conversavano su questi argomenti. Il calcio è sicuramente lo sport che ottiene dei livelli più alti di hate speech in occasione normalmente di partite controverse. E questo, diciamo, è il quadro generale.
Ti ringrazio, Giuliano. Una delle cose, a mio avviso, più interessanti che ci sono all'interno del vostro studio E quel legame che più volte è stato sollecitato, più volte è stato analizzato all'interno delle nostre trasmissioni che abbiamo fatto per il progetto, tra l'online e l'offline, ossia come poi questa dimensione dell'hate speech eluda anche il campo della rete e si trasformi poi in comportamenti discriminatori reali. Che cosa è uscito fuori da questo punto di vista nella vostra ricerca?
Allora, la nostra ricerca ovviamente non aveva la possibilità di intervistare direttamente i soggetti che scrivevano, quindi da questo punto di vista noi vediamo soltanto il risultato, però quello che altri studi e che anche il nostro in qualche maniera rileva è proprio questa diffusione, questa potremmo dire quasi una normalizzazione del linguaggio d'odio. E questo è probabilmente uno dei principali problemi legati ai social media e a questi aspetti. I social media, aspettiamo anche una lancia a loro favore, hanno molti aspetti positivi, però sicuramente questa è una forma di degenerazione. Che cosa succede? Che molte persone, o perché usano forme di anonimato, sappiamo che non è necessario avere la propria immagine reale, il proprio nome reale, o perché semplicemente non hanno una cultura digitale, quando sono online si sentono più liberi o meno vincolati a quei comportamenti che normalmente non sono socialmente accettati. Molte persone che insultano online non farebbero la stessa cosa per strada probabilmente, quindi c'è, prima di tutto c'è questa dimensione. Ma che cosa succede? Rischia di crearsi un circolo vizioso, per cui se noi siamo molto abituati a sentire linguaggio d'odio o aggressività verbale o fisica, entriamo all'interno di un processo di normalizzazione, per cui tendiamo poi a percepire come normale un livello via via più elevato di queste componenti. Lo percepiamo chiaramente e lo esperiamo online, ma che cosa succede? Che poi tendiamo a replicare anche offline, cioè nella nostra vita quotidiana e reale, una qualche forma di comportamento, o meglio, tendiamo a normalizzare questi comportamenti, per cui non li stigmatizziamo più, non li riteniamo più così problematici ed eventualmente li possiamo anche attuare noi. Questo è un problema dal punto di vista sia della socializzazione politica sia dell'educazione, cioè noi, e questo secondo me è il merito di questa iniziativa, di questo progetto, non tanto del nostro studio, ma voglio dire del progetto più in generale, quella di concentrarsi proprio sul fatto che gli ambienti digitali hanno necessità di una qualche conoscenza, di una qualche cultura digitale che faccia sì che si capisca quali sono le norme e le regole che ci permettono, così come nel resto della nostra vita, di mantenere dei rapporti sociali adatti al contesto. Quindi secondo me, ecco, questo è il punto principale, che se noi troviamo tanto hate speech online non possiamo far finta che resti solo lì, perché delle conseguenze, che possono essere a volte molto disastrose in casi eccezionali o a volte molto subdole, perché portano a questo processo di normalizzazione, ma una qualche conseguenza ce l'abbiamo sicuramente anche nel mondo reale, e non è una conseguenza positiva per il vivere democratico e sociale.
Ti ringrazio Giuliano, e difatti voi avete considerato l'hate speech non come fenomeno episodico, ma come vero e proprio fenomeno strutturale della comunicazione contemporanea. E ringraziamo ancora Giuliano e proseguiamo questa puntata con altre interviste e approfondimenti. Proseguiamo questo approfondimento sul barometro dell'odio online. Siamo con Antonella Seddone che con Giuliano, che abbiamo intervistato prima, ha curato questa ricerca. Intanto ciao Antonella.
Ciao Antonio.
E uno degli aspetti su cui si è concentrata la ricerca è quello del calcio, già emerso nella discussione fatta con Giuliano, essendo il calcio anche lo sport più popolare nel nostro paese, anche quello su cui si riversa gran parte dell'hate speech. Voi avete in particolare studiato alcuni personaggi come Balotelli e Lukaku, su cui in particolare si sono appunto riversati fenomeni, si riversano fenomeni di odio online. Dicci qualcosa a proposito di questo focus.
Dunque, come appunto già ricordavi, una parte della nostra ricerca si è focalizzata appunto sull'analisi dei commenti di odio relativi appunto ai post che coprivano alcuni personaggi sportivi. Diciamo che nella fase, no, di analisi di dati, già, come dire, qualche elemento, no, di interesse o di preoccupazione, meglio, su appunto alcune caratteristiche dell'hate speech registrato su appunto i due personaggi sportivi che citavi, già c'erano, come dire, venuti in mente nel momento in cui abbiamo visto già la visibilità. Cioè, mentre appunto non ci sorprendeva la visibilità di Cristiano Ronaldo, Sarri, Conte, tutti i personaggi sportivi legati alle squadre che già erano più presenti, no, nelle coperture dei quotidiani dei giornali monitorati, ecco che Balotelli e Lukaku spiccano anche loro come nella loro presenza appunto della copertura. E incidentalmente, come dire, sono anche i due personaggi sportivi che vanno a registrare livelli di hate speech più elevati e le caratteristiche dell'hate speech che li riguarda hanno appunto degli aspetti peculiari, nel senso che sono esattamente i due personaggi sportivi che vanno a registrare livelli più alti di discriminazione. E in questo caso non sfugge che questa discriminazione è legata al colore della pelle. Ora, avete già probabilmente parlato anche con Giuliano delle diverse, no, o dei volumi diversi tra Facebook e Twitter, volumi diversi di commenti, eccetera. Detto questo, per quanto marginale, no, la dimensione della discriminazione è rilevante ed è ancor più rilevante che la discriminazione, che peraltro includeva dimensioni diverse, nel senso che noi abbiamo incluso, diciamo, nella categoria di discriminazione diverse forme, discriminazione dal punto di vista dell'orientamento sessuale, discriminazioni relativi al genere, anche se parliamo di calcio qui. Su Balotelli e Lukaku la discriminazione riguarda esattamente il colore della pelle. È come se, come dire, nella dimensione, no, tra offline e online cambino, no, i codici sociali, cambi un po' l'idea delle cose che si possono dire e si possono fare. La dimensione online, molte cose vengono concesse, le persone se le concedono, diciamo. Ecco che nel caso di Balotelli e Lukaku emerge più chiaramente una nota di discriminazione razziale ed emerge esattamente su questi due attori, personaggi sportivi. È un indicatore di qualcosa di latente, laddove appunto nella dimensione online emergono più facilmente questi orientamenti. Questo appunto ci deve segnalare che noi qua lo registriamo, no, su personaggi sportivi in un ambiente particolare che è quello appunto calcistico, della contrapposizione, eccetera. Il punto è che cosa succede nella dimensione offline e delle persone comuni, ecco, perché noi qua ragioniamo in termini di sport, eccetera. Che tipo di ripercussioni ci siano nel momento in cui appunto viene concesso, viene sdoganato un certo tipo di linguaggio nei confronti del personaggio sportivo, ecco, come poi questo si realizzi nella vita offline delle persone e diventi poi non solo hate speech online, ma discriminazione reale nel mondo reale, questo è l'aspetto che forse andrebbe approfondito anche con altri strumenti di ricerca, ma che dovrebbe, come dire, diventare poi un motivo di discussione e di riflessione anche su sulla nostra società, ecco.
E io credo che proprio questo intreccio tra il virtuale e il reale, tra l'hate speech e le discriminazioni che poi avvengono sulla base del colore, sulla base del genere, sulla base di tanti aspetti che sono sedimentati nella nostra società e anche nella cultura politica, direi. C'è una questione che magari nel barometro emerge meno, ma su cui noi ci siamo concentrati più volte, ossia quella del linguaggio d'odio che prende di mira i canoni e le questioni di genere, quel linguaggio caratterizzato da secoli, direi, di sessismo, di cultura patriarcale. E che cosa ne pensi e quali riflessioni possiamo trarre su questo tema specifico, che è paradigmatico al pari di quello razziale?
Dunque, chiaramente nella nostra ricerca, occupandoci di calcio, la dimensione del sessismo non è emersa. Sono emerse in realtà rispetto a, se non mi sbaglio proprio a Ronaldo, alcune questioni di discriminazione legate invece a orientamento sessuale, ma specificamente sul genere, chiaramente parlando di calcio, è una dimensione che non emerge. Ora, qua appunto non riesco a parlare da ricercatrice perché non ho evidenze empiriche su cui basarmi. Che dire, il terreno è scivoloso appunto come le definizioni di hate speech, perché sessismo appunto, linguaggio carico d'odio declinato sulla dimensione del genere, che poi, tenendone le nostre classificazioni, quando si va sulle dimensioni di aggressività fisica o verbale, si scivola direttamente su una dimensione sessuale, dove appunto c'è la dimensione di potere, sopraffazione. Ora, anche qui il problema è l'online, sicuramente come ambiente che consente la visibilità, che rende più facile l'espressione, diciamo, di questo linguaggio d'odio. Il problema è sempre l'offline, perché poi è nell'offline, nella dimensione della nostra vita quotidiana, la mia vita quotidiana, che è la dimensione sessista, ha poi le sue ripercussioni più forti e anche le sue modalità più difficili da inquadrare. Dicevo prima, se hate speech è un concetto che sfugge alle categorie, sessismo soprattutto nella vita reale è la dimensione che sfugge ancora di più ai perimetri, a essere circoscritta. L'hate speech è facile, insulto, aggressività, eccetera. Il problema è il sessismo, quello più sfuggente, quello dove tu smetti di essere persona nella tua complessità, nei tuoi diversi interessi e resti donna. Sei donna innanzitutto, la lente attraverso cui le persone si interfacciano te è il genere, ma tu non sei solo quello. Ecco, quella è una dimensione sessista, è una dimensione di percezione, almeno che la percepisci come una differenza. Tu sei una persona differente rispetto a quello che ti senti, a quello che esprimi, a quello che realmente è la complessità della tua identità. E ripeto, è difficile da inquadrare e apre a tutta una serie di discussioni, le quote sì, le quote no. C'è un problema, c'è una questione, nel senso i dati da quel punto di vista non mentono, le donne sono sottorappresentate nelle arene parlamentari, all'interno dei ruoli di potere, nei partiti, nelle grandi multinazionali, dove c'è potere le donne sono meno rappresentate, quindi sì, c'è un grosso problema. Come questo si esplica dal punto di vista appunto dei discorsi, dell'hate speech, ripeto, è più semplice paradossalmente, perché abbiamo una dimensione di insulto, una dimensione di violenza, una dimensione di aggressività palese. Il problema, ripeto ancora una volta, è la vita reale, dove nella vita reale quei codici che sono doganati, no, quelle modalità doganate nell'online, chiaramente non sono espresse, ma si rintracciano nei comportamenti più subdoli, più silenti, meno visibili e meno evidenti, ma comunque presenti. davvero non ho, come dire, elementi, dati su cui portare il mio contributo dal punto di vista della ricerca scientifica, anche perché i temi del gender non sono il mio ambito di ricerca. Però ecco, credo che appunto da un punto di vista generale questo sia un po' la natura, no, del problema. Il problema di rintracciare un fenomeno che sfugge perché è talmente radicato che è inconsapevole anche nelle parole, nei comportamenti, nei gesti delle persone che lo attuano. Resta molto reale l'impatto, questo sì.
Bene.
Molto reale e molto identificabile.
Grazie mille Antonella per queste riflessioni che appunto aprono, dovrebbero quantomeno aprire a un dibattito pubblico in questo paese sui temi che sono stati toccati, che poi sono all'ordine del giorno. Ringraziamo ancora Antonella.
Grazie mille Antonio.
E
grazie mille a tutti.
Grazie Antonella, e proseguiamo con la trasmissione. Fin qui analizzato come il barometro è stato realizzato, è stato costruito da un punto di vista scientifico e anche un po' analizzato quelli che sono i risultati. Sicuramente l'aspetto fondamentale è quello che è emerso e come Facebook e Twitter si caratterizzino per essere due ambienti diversi rispetto al numero di commenti e anche rispetto a quelle che sono le caratteristiche dei commenti, quindi hanno dei livelli di hate speech diversi. Su Twitter la presenza in maniera percentuale è più elevata, ma la quantità di commenti di odio è più bassa. Ovviamente il calcio, come abbiamo detto più volte, è sovrarappresentato come sport in quello che è il flusso comunicativo, ma anche nel volume totale dei commenti. Ovviamente la maggior parte di hate speech all'interno del mondo sportivo e soprattutto nel calcio si concentra durante quelle che sono le partite più di cartello, e soprattutto abbiamo visto grazie al barometro come sia strettamente legato anche per esempio a quelle che sono le discriminazioni, gli insulti che vanno nei confronti soprattutto delle altre squadre o dei protagonisti. Un aspetto a parte è quello che riguarda la sfera invece delle discriminazioni razziali. Adesso parleremo con Marco Proto, uno dei fondatori dell'RFC Lions Caserta, nonché un attivista che ha partecipato a un progetto portato avanti dalla WISP, proprio che ha analizzato quella che è la discriminazione all'interno dei campi da gioco con
delle proprie, il progetto si chiamava Sport Antenne della WISP, quindi proprio delle vere e proprie antenne che in varie città erano in grado di recepire quello che accadeva all'interno dei campi da gioco. Con lui vogliamo analizzare un po' quello che è cambiato in questi ultimi anni e un po' anche fare un parallelismo tra un lavoro di un progetto che si è basato su episodi di razzismo reale vissuti sul campo rispetto a quello che è invece tutta la sfera che abbiamo analizzato nelle passate trasmissioni dell'hate speech online. Quindi dopo il brano parleremo con Marco e scopriremo quest'altro progetto molto interessante che si è sviluppato negli anni passati e quelle che sono anche i punti di contatto tra i due progetti e tra le due analisi di studio. Siamo qui con Marco Proto, un attivista di lungo corso dell'RFC Lions Caserta, nonché anche un attivista della WISP che ha partecipato in maniera attiva come supervisore del progetto Sport Antenne. Ed è proprio un po' anche di questo progetto che vogliamo parlare e fare anche un po' un paragone rispetto a un progetto che si occupava di discriminazioni vissute all'interno proprio dei campi da gioco rispetto a quello che è il progetto di Odiare non è uno sport, che ha analizzato invece tutto quello che è l'aspetto dell'hate speech online. Ciao Marco, grazie per la tua disponibilità.
Ciao Davide, grazie a te.
Allora, rispetto al progetto Sport Antenne, se ci puoi fare un attimino un breve riassunto di quello che è stato, dei risultati che ha prodotto e anche un po', secondo te, quelle che sono le differenze rispetto all'utilizzo di parole d'odio nel mondo, come dire, reale rispetto invece a quello che è tutto il mondo della comunità virtuale, dei social network soprattutto.
Sì, allora noi abbiamo lavorato sul progetto Sport Antenne per tutto il 2017 e l'inizio del 2018. Sport Antenne era un progetto della WISP che coinvolgeva 13 comitati territoriali, quindi buona parte del territorio italiano, e si poneva come finalità quella di far emergere il fenomeno discriminatorio di stampo etnico-razziale che in Italia è sempre stato sottostimato o comunque ha sempre avuto pochi casi segnalati. E oltre a farlo emergere si poneva anche l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su questo tema del contrasto alla discriminazione e soprattutto di provare a mediare sui territori in cui ci venivano segnalati episodi di razzismo e discriminazione particolarmente gravi, quindi si muoveva su diversi binari. Ti posso dire che le linee quindi principali che abbiamo seguito per quanto riguarda quel progetto lì sono state tre. La prima è stata quella di creare una rete locale antidiscriminatoria coinvolgendo quindi tutte le realtà che sul territorio sono attive sui temi dell'antirazzismo, sui temi della solidarietà, della cooperazione, quindi realtà sociali, realtà associative, anche politiche, penso al laboratorio sociale Mille Piani, al centro sociale Ex Canapificio, ma anche per dire agli scout che danno una mano qui anche ai sportelli legali. C'era una realtà molto eterogenea ma molto impegnata sul tema, e una volta costituita questa rete associativa abbiamo chiesto loro di darci una mano per quanto riguarda la raccolta di segnalazioni di episodi di discriminazione su base etnico-razziale. La WISP si proponeva come antenna sul territorio, da qui il nome Sport Antenne, e quindi poteva ricevere questo tipo di segnalazione, tanto da vittime di discriminazioni razziali, discriminazioni che poi potevano essere dirette, indirette o semplici molestie, e semplici tra virgolette ovviamente, e poi anche testimoni, quindi testimonianze. Se io appunto ero testimone di un episodio di discriminazione, potevo chiaramente segnalarlo alla WISP. A perché era importante segnalare questi episodi? Come ho detto prima, perché la WISP agiva insieme all'UNAR in questo progetto che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, e il fenomeno è sempre stato sottostimato proprio perché c'era un under reporting e un under recording riguardo alle discriminazioni razziali, e quindi tramite l'esperienza WISP e la sua diramazione su tutto il territorio si provava a farlo emergere. E poi appunto a mediare nel momento in cui ci venivano segnalati episodi particolarmente gravi su quei territori, la WISP si presentava e provava a mettere su dei momenti di incontro, dei momenti di sport, coinvolgendo tutte le parti che magari erano state coinvolte dall'episodio discriminatorio. Quindi penso, che ne so, proprio un'aggressione all'interno di un centro di accoglienza ai danni di alcuni richiedenti asilo ospiti da parte di persone di un piccolo paese della provincia di Caserta, che poi è sfociato anche tra l'altro in un procedimento penale e in condanne verso gli aggressori. E noi siamo andati su quel territorio dove c'era questo conflitto e siamo andati a creare un momento di sport, quindi di basket, coinvolgendo sia gli ospiti del CAS del locale, non solo quello, gli operatori, i cittadini, le istituzioni, la squadra di basket locale della WISP, la Stella del Sud, che è una squadra di richiedenti asilo, rifugiati di Caserta, che peraltro era partner progettuale all'epoca ed è legata alle attività del centro sociale ex canapificio, e siamo andati lì a creare un momento di condivisione di sport, e anche proprio per stemperare e mediare su quel conflitto lì. Quindi era un po' questo l'obiettivo, diciamo, gli obiettivi del progetto Sport Antenne.
Marco, tu dicevi all'inizio della nostra intervista che sicuramente, soprattutto all'inizio, purtroppo gli episodi segnalati sono stati pochi, forse anche per una questione culturale che caratterizza l'Italia. Col progetto Diare non è uno sport, col barometro dell'odio di cui abbiamo parlato in precedenza, invece si vede quanto dietro una tastiera sia molto più facile per chi vuole, diciamo, gettare odio nei confronti di persone, farlo, ma anche quanto sia più facile anche intercettare tutto quello che è il mondo dell'odio in rete. Secondo te l'utilizzo dei social network ha acuito tutto quello che riguarda l'ambito della discriminazione? E soprattutto, secondo te, oggi, a tre anni di distanza, dall'inizio del progetto di Sport Antenne, qual è la situazione in Italia?
Sì, io credo che sicuramente il fatto di poter utilizzare i social ha creato dei danni abbastanza grandi anche in questo senso. È ovvio che parte tutto da una fattore culturale, e parte tutto, io credo che il razzismo in Italia c'è sempre stato, ma negli ultimi anni è stato assolutamente sdoganato, è stato sdoganato da un certo modo di fare politica, da un certo modo di riproporre la propaganda sui mezzi di comunicazione e sui stessi social network, e questo ha scatenato un fenomeno legato al razzismo e discriminazioni, che poi si è riversato assolutamente in maniera totale sui social network e in rete in generale. E quindi sì, sicuramente credo che l'utilizzo dei social purtroppo abbia amplificato anche il fenomeno, anche perché poi è molto più facile, piuttosto che lanciare un insulto che possa essere un insulto in generale, un insulto connotato da discriminazione appunto di diverso tipo in rete piuttosto che personalmente. Quindi il fatto di essere anche in un certo modo protetti dietro uno schermo fa sì che poi le persone si sentano a maggior ragione autorizzate a comportarsi in questo modo. Quindi purtroppo credo che sì, il fenomeno social abbia poi amplificato anche tutto l'odio che già c'è e che già c'è da sempre in Italia su certi temi soprattutto. E la situazione rispetto a Sport Antenne sicuramente non è migliorata, credo anzi che più passa il tempo e più purtroppo peggiori. Ricordo che anche noi come attività, come RFC Lions, che è il progetto antirazzista multietnico che da anni fa sport antirazzista con persone di diverse culture all'interno del progetto, ci siamo resi conto col passare degli anni, e ad ottobre saranno 9, che all'inizio del nostro cammino gli episodi di discriminazione e di razzismo erano molti di meno, quelli che subivamo magari su un campo avverso rispetto a quelli che poi da un certo punto in poi abbiamo iniziato a subire, e da un certo punto in poi intendo dire da più o meno 2016-2017, e credo che questa roba qui coincida anche molto con l'ascesa di una certa destra che ha iniziato ad avere consensi ed è stata abbastanza, anzi sicuramente sdoganata anche da, appunto, dai mezzi di informazione. E da allora in poi per noi purtroppo quasi sempre è stato un continuo essere insultati su tutti i campi, cosa che prima era meno frequente, e cosa che in effetti abbiamo anche segnalato spesso proprio durante il progetto Sport Antenne. La situazione va sicuramente peggiorando e credo che sia abbastanza complesso intervenire su questo tema qui, e occorrerebbe sicuramente un investimento in cultura, e probabilmente i progetti come è stato Sport Antenne, che sui territori prova a sensibilizzare, a mediare, o il progetto Odiare di Costa, oppure il progetto stesso di cui stiamo parlando adesso, possano effettivamente incidere sui territori se insistono effettivamente proprio sui territori, ecco. Quindi credo che solo in questo modo si possa trovare un'inversione di tendenza, che però al momento è complessa, è molto complessa da immaginare, ecco.
Assolutamente, io sono d'accordo con te, nel senso che ovviamente tutti questi progetti che hai citato, da Sport Antenne a Odiare ti costa, a Odiare non è uno sport, oltre a una parte di analisi del fenomeno, hanno comunque portato avanti anche una fase di formazione, di anche educazione, soprattutto nei confronti dei più giovani, a quello che è il cambiamento. Poi tu hai citato tutta quella che è la grande famiglia dello sport antirazzista, popolare, indipendente italiano, che è sicuramente un faro, un aspetto fondamentale nella quotidianità per portare avanti e praticare uno sport diverso. Marco, io ti ringrazio. Ringrazio la WISP, ringrazio anche gli amici, i compagni dell'RFC Lions Caserta. Un abbraccio forte e speriamo di vederci presto dal vivo.
Un abbraccio a te, Davide, grazie per la chiacchierata piacevolissima, e sì assolutamente ci vedremo presto. Credo che adesso stiamo andando nella direzione giusta. Da oggi si riaprono anche le regioni, quindi mi auguro che prima o poi riusciremo a vederci e a tornare sui campi per le strade tutti insieme, come abbiamo sempre fatto.
Grazie, ciao Marco, ciao ciao.
Ciao 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 Davide.
The kind of faith that doesn't fade away. We are the true believers.
siamo giunti alla fine di questa puntata. Ringraziamo Giuliano Bobba e Antonella Seddone che ci hanno dato una panoramica molto puntuale e precisa di come il barometro è stato costruito e di come lo studio, l'analisi sia stata portata avanti. Ringraziamo anche Marco Proto per averci un po' raccontato quello che è stato il progetto di Sport Antenne, quali sono le anche somiglianze rispetto al progetto Odiare non è uno sport e quella che è la situazione nel mondo dello sport popolare, ma non soltanto per quanto riguarda le discriminazioni. Vi ricordo tutti i nostri contatti, la pagina Odiare non è uno sport, dove potrete trovare tutte le trasmissioni fin qui realizzate con i podcast, le pillole di approfondimento. Ricordiamo anche che su Radio Sherwood potrete trovare gli stessi contenuti, quindi i podcast di tutte le trasmissioni e le pillole di approfondimento. Noi vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima puntata di Odiare non è uno sport.
Odiare non è uno sport. Percorsi educativi per prevenire e contrastare l'hate speech razziale nello sport. Progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.